Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno e bentornati al nostro podcast. Io sono Francesco Casini, direttore di Aliseo.
Io sono Cristina Milanese e in Aliseo mi occupo di America.
Si è concluso il vertice di Ankara e al di là delle ormai canoniche offese da parte di Donald Trump agli alleati europei, la cosa che spicca è ancora una volta il successo diplomatico della Turchia, non solo per l'organizzazione del meeting che, a parte Donald Trump, è filato liscio, ma proprio per i complimenti che il presidente americano ha indirizzato ad Erdogan. È una simpatia che non è recente. Forse Erdogan, tra l'altro, è una di quelle figure che non è mai stata antipatica a Trump. Trump in genere alterna tra figure che un momento gli stanno simpatiche e quello dopo non più. Erdogan in realtà è vicino al presidente dalla sua prima amministrazione, non ricordo di una crisi tra i due. La cosa più importante sono sicuramente le dichiarazioni di Donald Trump su una questione che per la Turchia e per il Medio Oriente in generale è sempre più dibattuta, è sempre più centrale, vale a dire la fornitura di caccia di quinta generazione F-35 alle forze aeree turche, che è una vicenda, lo sappiamo ormai, che dura da anni e anni, ma è una vicenda che preoccupa quello che in genere è l'alleato americano più importante in Medio Oriente, vale a dire Israele. Oltre a questo abbiamo avuto di nuovo una serie di aperture da parte di Trump alla Siria, che è stata definitivamente tolta dai paesi sponsor del terrorismo, Siria di al-Shara, che sappiamo essere un protettorato o poco più della Turchia.
La notizia sugli F-35 è sicuramente quella che sta facendo più scalpore in queste ore, perché effettivamente segna un cambio di passo importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Turchia. Non è un argomento nuovo, la Turchia cerca di avere questi caccia multiruolo avanzatissimi da tempo, e le discussioni si sono riaperte con la Casa Bianca da almeno ottobre 2025, quindi non è qualcosa di nuovo, però certamente un segnale che appunto indica quanto questa cosa si stia facendo sempre più seria è certamente la preoccupazione di Israele riguardo questo tema. Sin da subito, da quando Trump ha detto che non esclude che possa togliere le sanzioni che fino ad ora hanno impedito alla Turchia di avere questi caccia, Israele ha fatto subito trapelare il suo malumore. Si dice che Netanyahu abbia chiamato personalmente Trump per dirgli: noi non siamo assolutamente d'accordo con questo cambio di passo, e anzi speriamo che dalle tue dichiarazioni non si arrivi a qualcosa di dichiarato, a forniture effettivamente ufficiali. E questo ci fa capire come effettivamente qualcosa di più serio dietro ci potrebbe essere. Lo ricordiamo, la Turchia non ha i caccia multiruolo F-35 da quando acquistò gli S-400, il sistema antiaereo russo, e dunque gli Stati Uniti la punirono per questo. E quindi oggi potrebbe questo effettivamente segnalare un tassello nuovo in questa relazione che, come dicevi tu, Francesco, è sempre più forte tra Stati Uniti e Turchia, e che sembra quasi mettere da parte Israele.
Sì, probabilmente, e questo è un po' il marchio di fabbrica della politica di Erdogan, è la capacità di leggere il momento la cosa più importante, perché Stati Uniti e Israele vivono uno dei momenti più bassi della loro relazione. Abbiamo avuto le tensioni tra Donald Trump e Netanyahu sul finire della guerra contro l'Iran, tensioni che poi sono proseguite per la vicenda del Libano. Erdogan ha sempre avuto, diciamo, come suo carattere, di questa sua politica molto personalistica che si sposa bene poi con quella di Trump, la capacità di leggere il momento. Quindi la Turchia si va a inserire e a presentare come un alleato assolutamente responsabile degli Stati Uniti, ha tenuto una posizione neutrale nel contesto della guerra in Iran, un qualcosa che paradossalmente è stato apprezzato dagli Stati Uniti. Nella guerra in Iran ha giocato il ruolo determinante di convincere gli statunitensi a evitare di portare avanti un'operazione di terra sfruttando i curdi, a cui si è opposta con successo. Diciamo che, secondo me, quello che sta facendo la Turchia in questo momento è portare avanti la sua agenda imperiale. Non lo fa da oggi, lo fa da almeno 10 anni con una certa convinzione, mentre fa di tutto per presentarsi come un partner affidabile, più affidabile di Israele ai suoi alleati americani, nell'ottica di sfruttare proprio il momento di tensione. Non è il primo questo che passano Israele e Stati Uniti, ora ce ne sono stati altri anche abbastanza recenti, per andare all'incasso e in questo caso andare a segnare un punto che sarebbe davvero molto importante, perché la vicenda degli F-35 non è qualcosa che si riduce all'aspetto industriale. Possedere gli F-35 significa per la Turchia eguagliare Israele nei cieli. Israele oggi è l'unico paese in Medio Oriente che ha gli F-35, ha una sua versione specializzata, l'F-35 Adir. Israele in tutte le guerre che ha combattuto ha fatto della superiorità aerea il suo cavallo di battaglia, sempre e comunque. Anche a livello simbolico, il fatto di essere eguagliati in questo dominio che tradizionalmente è loro, per Israele è un problema davvero rilevante.
Sì, infatti lo abbiamo visto anche negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, come Israele espliciti in maniera sempre più netta la sua preoccupazione per la Turchia. Addirittura abbiamo avuto dichiarazioni da parte del ministro degli esteri turco su questa percezione della Turchia da parte di Israele. Il ministro degli esteri turco che dice Israele non può rimanere senza un nemico, quindi dopo l'Iran cercheranno sicuramente, anzi stanno già cercando, di fare della Turchia il loro nemico. Eppure dobbiamo dire che secondo me, a mio avviso, è una preoccupazione diversa di quella che Israele ha per l'Iran e che proprio per questo merita l'attenzione. Perché? Perché la Turchia è un attore diverso dall'Iran, dall'Iran e dai suoi proxies come Hezbollah e Hamas. Quindi è un attore statale ed è un attore pienamente integrato nei circuiti occidentali. Quindi Israele ha questa preoccupazione nei confronti di Ankara, ma è conscia del fatto che deve misurare in futuro o anche ora diciamo le sue reazioni contro la Turchia. Non si può atteggiare come ovviamente si atteggia nei confronti di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran, semplicemente perché è un membro dell'Alleanza Atlantica e un alleato sempre più stretto degli Stati Uniti, ed è proprio questo che la preoccupa. È una preoccupazione diversa, ma non per questo meno importante, anzi, è proprio questa diversità che preoccupa Tel Aviv.
Secondo me, però, la dichiarazione di Fidan sul fatto che Israele non può restare senza un nemico è un qualcosa che avrebbe senso se Israele avesse effettivamente vinto la guerra con l'Iran. Secondo me è ancora più indicativa questa paura che Israele esplicita sempre più spesso nei confronti dell'ascesa turca, che è un qualcosa che, se vediamo i giornali israeliani, è molto molto radicata. Addirittura ne parlavano anche durante la guerra con l'Iran. Questo che cosa ci dice, secondo me? Ci dice che se si è in guerra, in una guerra che non sta andando neanche così bene, tendenzialmente logica vorrebbe di concentrarsi sul nemico che si sta combattendo. Israele invece non ha fatto questo. Israele, anche durante la guerra con l'Iran, ma durante questi ultimi 2 anni di tensioni in Medio Oriente e di guerre quasi continue, ha iniziato a parlare tanto di Iran. E questo perché? Perché comunque, nonostante le preoccupazioni militari, diciamo, più correnti siano l'Iran, Hezbollah, eccetera, eccetera, in realtà ha tanta paura della Turchia. Cioè, in prospettiva è possibile che, proprio per i motivi che dicevi te, per il fatto che la Turchia ha dalla sua una serie di contrappesi che l'Iran non ha, in potenza è possibile, secondo me, che gli israeliani vedano questa minaccia turca come un qualcosa di addirittura più importante rispetto a quella iraniana. Oltre a questo, la Turchia può fare un qualcosa che l'Iran non può fare, vale a dire presentarsi come tutore e protettore militare dei paesi del Medio Oriente. L'Iran sconta una barriera religiosa, perché gli iraniani sono sciiti, no? E non sono sciiti per modo di dire, sono la nazione sciita per eccellenza. Questo mal si concilierebbe con estendere l'influenza sulle monarchie del Golfo, ad esempio. La Turchia questo problema non ce l'ha. E per Israele è un qualcosa di problematico, perché noi abbiamo già iniziato a vedere delle prove in questo senso, con quel patto militare tra i sauditi e i pakistani, in cui ad esempio i turchi si vorrebbero infilare e secondo diverse fonti sarebbero già vicini a farlo.
E non è un caso che nella ambiguità, neutralità di cui si sente tanto parlare a proposito della guerra in Iran da parte della Turchia, la Turchia abbia bilanciato, diciamo, le critiche a Israele e agli americani per gli attacchi in Iran con dall'altra parte anche delle critiche o comunque forse di più un atteggiamento difensivo verso le monarchie del Golfo per gli attacchi che queste hanno subito dall'Iran. Quindi questo conferma pienamente questo volere ergersi a protettore degli equilibri regionali, nonostante anche la Turchia abbia delle rivalità, abbia avuto delle rivalità in passato con alcune monarchie del Golfo, lo sappiamo bene. Però anche questo fa parte di quello che tu dicevi prima a proposito di saper cogliere il momento, no? Quindi sfruttare questa situazione presentata dal conflitto in Iran di fragilità, se così vogliamo dire, delle monarchie del Golfo per aprire un nuovo capitolo nei rapporti tra Turchia e queste, e dunque accreditarsi come un partner affidabile e credibile nella regione, oltre quelle barriere religiose che non consentono di farlo all'Iran.
E oltre a questo c'è il grande tema, quello che preoccupa di più Israele, che è la Siria. Perché la Turchia è riuscita nel 2023 ad assestare un colpo da maestro, vale a dire aver determinato la caduta di Bashar al-Assad, inquadrato, diciamo, nella rete antiimperialista dell'Iran, e averlo sostituito con al-Shara e in generale quella che era l'opposizione sunnita in Siria. In Siria, ricordiamocelo, ci sono, mi sembra, almeno 10.000 militari turchi, che erano lì per le operazioni antiterrorismo contro i curdi. Recentemente è stato concordato nell'ambito di un patto di difesa tra Damasco e Ankara che quei militari resteranno lì. Per il momento sono schierati nel nord del paese, ma si inizia a parlare di un potenziale loro dispiegamento anche in altre basi, come ad esempio nei pressi di Palmira. E per Israele chiaramente questo è un rischio assolutamente, assolutamente importante, sia perché con i militari turchi dispiegati sul terreno Israele non si può permettere con la stessa facilità di bombardare la Siria, come ha fatto a più riprese anche dopo il cambio di regime, sia perché questo rischierebbe di causare una reazione da parte turca molto molto importante. Oltre a questo c'è il discorso che ora la Siria di al-Shara ha tanti problemi a livello di stabilità, resta molto divisa, resta un'organizzazione tribale e settaria al di sotto di quella dello Stato, però noi abbiamo visto tanti sforzi da parte occidentale e europea per legittimare al-Shara, no? Abbiamo visto la visita di Macron soprattutto, il fatto che si siano tolte buona parte delle sanzioni, sono aspetti importanti. Se in potenza questo genere di attenzioni da parte dell'Occidente e da parte degli Stati Uniti, Trump si è prodigato in tantissimi complimenti nei confronti di al-Shara da quando ha preso il potere, e la Siria riuscisse, a mio avviso è difficile, ma è una possibilità che Israele non può escludere, a consolidarsi come uno Stato effettivamente funzionante e quindi anche militarmente armato, armato poi dai turchi, che hanno un'industria della difesa che possono far funzionare indipendentemente da un circuito di sanzioni promosso da Israele. Beh, a quel punto Israele si andrebbe a ritrovare in una situazione securitaria molto grave, simile a quella che non passa probabilmente dagli anni Ottanta, cioè di un paese confinante sia forte che armato che spalleggiato da una potenza terza. È una situazione da incubo per Israele, specie se contiamo il fatto che il capitolo con l'Iran non sono stati in grado di chiuderlo.
È proprio questo che, come dicevo prima, preoccupa Tel Aviv, il fatto che possa emergere una potenza sua pari, se così vogliamo dire, che sua pari non sarà mai, però che si avvicini ai suoi livelli e che, oltre a questo, questa potenza abbia dietro comunque tutta una serie di meccanismi che impediscono un fronteggiare quella minaccia in maniera così aperta come Israele fa con i suoi nemici esistenziali, quindi Iran e altri. Anche questo proattivismo della Turchia con questa vittoria dopo la caduta di Assad in Siria dimostra come la Turchia si muova in Medio Oriente e si sia mossa anche in questo conflitto tenendo come bussola sempre i suoi interessi. Cioè lo vediamo anche come si è atteggiata in questo conflitto nei confronti degli Stati Uniti. Cioè è paradossale notare come Trump abbia elogiato ieri Erdogan, nonostante non è emerso così platealmente sui giornali, nonostante la Turchia abbia negato assolutamente l'utilizzo delle basi militari turche per le operazioni americane in Iran. E sembra paradossale perché gli europei vengono bastonati mattina e sera se qualcosa non va bene riguardo l'utilizzo delle basi militari, lo abbiamo visto con riguardo all'Italia, mentre dall'altra parte la Turchia non viene elogiata ovviamente direttamente per quella situazione, però comunque non ha ricevuto alcuna critica per questo atteggiamento che anzi si è posto quasi da ostacolo rispetto alle operazioni militari degli Stati Uniti in Iran. Quindi comunque gli Stati Uniti vedono che la Turchia gioca le sue carte e quando alza la voce su determinate questioni è perché è in grado di farlo. E quindi riprendiamo un po' il discorso della credibilità di prima, cioè se si oppone a determinate direzioni è perché ha le capacità per farlo.
Non solo, in realtà Trump, un paio di interventi assolutamente paradossali, ha anche detto di essere grato a Erdogan per non essere intervenuto contro Israele. Quindi c'è una discrepanza tra il trattamento riservato agli europei e quello riservato ai turchi che è enorme e che tradisce il fatto che tra i due comunque c'è una simpatia personale molto importante.
E questo rafforza ancora di più, diciamo, quella dicotomia che si sta creando tra Israele e Turchia, se vogliamo, no? Perché gli Stati Uniti elogiano Erdogan perché ha, tra virgolette, ha autolimitato le azioni che la Turchia poteva intraprendere, mettendo da parte i propri interessi. Dall'altro invece c'è Israele che non si sa contenere, va oltre le linee rosse che gli Stati Uniti impongono, quindi anche qui Israele deve stare ben attento. Cioè la Turchia secondo me sta giocando anche su questo ed è una cosa che ha quasi nel DNA, quella di accreditarsi come partner credibile. Questo è più un aneddoto storico. Quando si doveva discutere dell'adesione, quando già si stava discutendo dell'adesione della Turchia alla NATO, c'erano molti scetticismi tra i partner già all'interno dell'alleanza, scetticismi che furono superati quando la Turchia inviò un contingente militare nella guerra di Corea, un contingente militare molto molto sostanzioso, e questo si distinse per le sue operazioni di combattimento in Corea, quasi a dire: noi vi dimostriamo, prima che voi possiate mettere un giudizio su di noi, che siamo credibili, non solo a parole ma anche a fatti, ed è quello che la Turchia sta facendo ancora oggi.
In prospettiva, secondo me, c'è anche un'altra cosa che preoccupa molto da vicino Israele, è più una possibilità, diciamo, remota, che però nel momento in cui la Turchia arriva e si piazza nel Levante, inizia a essere possibile. Vale a dire il fatto che un domani, per limitare, diciamo, una fase di estroflessione, proiezione verso l'estero da parte di Israele, cioè se Israele acquisisce più potere, se Israele inizia a destabilizzare tutta la regione, io credo che non sia impossibile un'intesa, ovviamente momentanea, tra turchi e persiani. Ovviamente non si parla di un'alleanza, non si parla di niente di simile, perché sono comunque due nazioni che hanno la loro agenda imperiale, che condividono lo stesso spazio. Al contempo però sono collettività che si parlano da secoli, persiani e ottomani. Esiste un playbook, tra virgolette, diplomatico che inquadra la competizione e la cooperazione. La cooperazione in alcuni aspetti già è anche più profonda di quella che ci possiamo aspettare. Ad esempio nel limitare tutto ciò che riguarda la possibile creazione di uno Stato curdo. Su questo iraniani e turchi sono d'accordo. Addirittura quando ci furono le proteste a dicembre, noi sappiamo che i turchi fornirono agli iraniani intelligence per colpire, per reprimere le infiltrazioni dei combattenti curdi dall'Iraq in territorio iraniano. Se dall'altra parte abbiamo Israele, la percezione in questo momento è che Israele è un attore con cui non si può parlare. Almeno la percezione turca e iraniana, no? Non si può parlare perché viene percepito come assolutamente irrazionale, rabbioso, che punta solo esclusivamente alla distruzione dell'altro. Secondo me non è impossibile immaginare che in determinati momenti possa esserci un'intesa in senso anti-israeliano tra turchi e persiani, specie se Israele minaccia di fare qualcosa di ancora più grande di quanto non ha fatto finora. Ricordiamoci che Israele la bomba atomica ce l'ha. Ora parliamo di un futuro che è assolutamente ipotetico, che non è un futuro che è ancora concreto, però in potenza è un'altra delle lampadine di rischio che si accendono di fronte al decisore israeliano che deve valutare il contesto del Medio Oriente.
Beh, il famoso adagio "il nemico del mio nemico è mio amico" è così sintetizzabile, diciamo, questa rivalità gestita, che si può trasformare in cooperazione in determinati aspetti tra Turchia e Iran.
Staremo a vedere. Sicuramente la cosa che possiamo dire è che le preoccupazioni di Israele in questo caso sono assolutamente sensate e rispondono a un'ascesa turca che inizia a essere preoccupante per Israele, anche per l'Italia, però, diciamo, vista da un'altra lente geografica. Io ringrazio chi ci ha seguito e chi ci sostiene con l'abbonamento Aliseo Plus, e ci vediamo la settimana prossima per un'altra puntata del podcast di Aliseo.
Arrivederci.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.